È davvero finita la pacchia? 21 miliardi di euro di deficit genereranno 5 miliardi di euro di PIL? La differenza tra realtà e propaganda inizia a presentare il conto al nuovo governo guidato da Giorgia Meloni e alle forze politiche che coalizzate la sostengono? Diciamo che forse diviene evidente l'impossibilità di conciliare i precedenti livelli di spesa, quelli nel tempo di Draghi, per capirci, insomma, a sostegno dell'economia con le ristrettezze di bilancio, tutti interrogativi ai quali cercheremo di dare una risposta assieme al professor Mario Baldassarri, che è in collegamento dalla turbolenta Ancona, dove si segnalano scosse di terremoto in questo momento, ma lui però non le ha sentite. Buonasera Baldassarri.
Ah, buonasera a voi. Sono ad Ancona in quanto sono presidente dell'Istituto Adriano Olivetti, che mi onoro da qualche mese di condurre, e quindi oltre a fare il presidente del Centro Studi di Economia Reale di Roma mi hanno anche assegnato questo altro compito. Devo dire, la prima scossa di ieri mattina era molto forte, l'ho sentita bene, queste altre francamente no.
Oh, diciamolo che intanto, vabbè, Baldassarri, i nostri fruitori del sito di informazioni Insider Trend e gli ascoltatori di Radio Omega lo conoscono, è ex viceministro, è intanto un economista, era con Andrea Atta, insomma ha studiato in America con dei nomi eccellenti dell'economia.
Non ho studiato in America.
Ha insegnato.
Ho seguito il dottorato di ricerca all'MIT.
All'MIT.
Perché significa stare lì 4 anni e scrivere una tesi e superare 28 esami.
Oh, a questo punto Baldassarri, diciamo, presta il fianco a una battuta, perché come avete sentito non ha perso tempo a correggermi, ha fatto bene, e anche in precedenza mi corresse quando io scrissi che lui era un economista marchigiano, però io avevo finito gli aggettivi, non sapevo più come definirlo in quei lunghi articoli di economia dove riprendevo i suoi virgolettati, e lui disse: io sono un economista e basta, non sono un economista marchigiano. Va bene.
Posso fare una precisazione ad oggi?
Prego.
Sono un economista nato come economista nelle Marche per merito di Giorgio Fuà, che aveva fatto una splendida facoltà di economia ad Ancona negli anni 60. Da lì sono partito, poi ovviamente ho fatto il mio percorso di economista sia come formazione con il dottorato all'MIT sia come carriera accademica insegnando in varie università italiane, l'ultima per 14 anni la Sapienza di Roma.
A Roma, la mia università, la mia facoltà, la facoltà era giurisprudenza in realtà, però nella mia città universitaria. Oh, Baldassarri, non dimentichiamo un aspetto, questo glielo ricordo, faccia un nodo al fazzoletto, il rapporto del suo centro, il Centro Studi Economia Reale, che credo sia in uscita, cioè è stato discusso, lo ha presentato, però non credo ci siano già i volumi. Quando sarà il momento, magari lo rivedremo assieme alla luce delle dinamiche e degli sviluppi.
Sì, l'abbiamo presentato proprio qui ad Ancona, quest'anno per la prima volta, negli anni precedenti era sempre avvenuto su Roma, ma ho voluto presentarlo ad Ancona il 7 ottobre scorso nell'ambito di un importante forum che abbiamo chiamato Monte Conero Adriatic Economic Forum, nel quale abbiamo ovviamente inserito il rapporto di previsioni di economia reale, poi abbiamo inserito una sessione sui parametri sociali che è prodotto attraverso lo studio che si chiama il barometro della Fondazione Tarantelli Centro Studi CISL, e poi abbiamo aperto una importante sessione sul tema dell'area adriatico-ionica, cioè tutto il versante dei Balcani che stanno di fronte alla costa adriatica, dove Ancona e le Marche si pongono come naturale, geografico, storico e politico hub di riferimento.
E ricordiamolo, Tarantelli è Ezio Tarantelli, il sindacalista assassinato dalle brigate.
Non ha mai fatto sindacalista Ezio Tarantelli, era un eccellente economista, mio amico fraterno, che ha dedicato tutta la sua vita a valutare in che modo si possa ottenere meno inflazione e meno disoccupazione, e che ha di fatto fondato con il il segretario dell'epoca negli anni 70, Pier Carniti, il centro studi della CISL.
Oh, dunque, torniamo ad oggi, e ovviamente l'inflazione resta l'incubo, torna a essere l'incubo per gli economisti e per
no,
la gente.
No, la correggo ancora.
Oggi è andata va malissimo.
No, il problema ancora.
Neanche 18 prenderò.
No, ma questi sono problemi di valutazione. Secondo me non è l'inflazione l'incubo. L'incubo è la recessione.
Sì.
Ecco,
ci arriveremo. Però partirei, diciamo, da quello che sta succedendo proprio adesso. Ovviamente chi lo sentirà lo ascolterà in differita, e quindi noi stiamo registrando nella pausa tra il dibattito, diciamo, in Parlamento sulla ratifica del decreto aiuti ter, che va appunto votato e ratificato, lo faranno tra un'ora e mezza, due ore probabilmente, perché insomma adesso hanno aggiornato i lavori, e entro il 22 di questo mese. Questo decreto che è, diciamo, il retaggio, però, se vogliamo, del precedente esecutivo, che era formato anche da forze che ora sono al governo, e che però è stato in qualche modo, diciamo, come dire, veramente nei dettagli, nei minimi dettagli, limato, diciamo. Ecco, questo mi permetto di dirlo io, e lancio un sasso in piccionaia anche per avviare la chiacchierata col professor Baldassarri. Si gioca sempre con le stesse cifre, perché, voglio dire, più di tanto la coperta non si può tirare, e mi si passi il termine, i nuovi partiti al potere, le nuove forze politiche al potere, ovviamente soddisfano il loro elettorato. Qualcuno malignamente direbbe danno le mancette, no? Però sono mancette molto esigue, perché si parla di pochi milioni spostati, e c'è sempre questo problema di dove andare a reperire, no? I soldi, anche perché è evidente che questo esecutivo sta un po' temporeggiando prima di prendere provvedimenti impopolari, no? Ha fatto un primo decreto legge, quello del Rave Party, dove ci ha messo un po' di tutto, e adesso sta ratificando qualcosa che era stata fatta da Draghi. Professore.
Partiamo dall'inflazione, come giustamente ha detto lei. Facciamo un'analisi, sì, prima di entrare nel merito delle varie proposte di politica economica che sono sul tavolo e in discussione. L'inflazione, siamo al 12%, cosa che non avveniva, come tutti hanno ricordato, da oltre 30 anni. Bene, ma questa inflazione del 12% in realtà, al netto dei prezzi dell'energia, dell'aumento quindi delle bollette, della luce, del gas, eccetera, sarebbe al 5%, quindi sarebbe relativamente alta, aumentata rispetto agli anni passati, ma ripeto, sarebbe sotto al 5%, non al 12%. Da dove viene questa differenza che ha dato questa ondata imponente di rincari? Ebbene, avviene da due scelte miopi e francamente quasi masochistiche fatte in Europa e in Italia. In Europa, da vari anni, il prezzo del gas viene agganciato alla quotazione del TTF di Amsterdam. Sì. Ora, il TTF di Amsterdam è un mercato speculativo finanziario nel quale lo scambio di quantità di gas è irrisorio. La realtà è che i prezzi veri del gas in Europa sono quelli che vengono registrati alle dogane sulla dichiarazione degli stessi importatori di gas, cioè le grandi compagnie energetiche di tutta Europa.
Sì.
Allora, le do questo dato. Dal 1 gennaio 2021 al 31 luglio 2022, quindi siamo a 19 mesi, ok? Il TTF di Amsterdam è aumentato del 900%. Nello stesso periodo i prezzi medi veri all'importazione, sulla base dei quali è stato pagato il gas arrivato, per esempio in Italia, e quindi alla fine è nelle case delle famiglie, nelle aziende, nelle imprese, quel prezzo è aumentato del 70%. Questa differenza differenza fra 900% del TTF di Amsterdam e 70% prezzo medio effettivo alle dogane, ok, ha generato i cosiddetti extra profitti delle imprese energetiche. Perché?
Sì.
Perché le bollette della luce e del gas, o prevalentemente le bollette del gas, in Europa sono indicizzate al TTF di Amsterdam, non ai prezzi effettivi che pagano le imprese del settore energetico. E quindi in realtà ci siamo costruiti da soli in modo masochistico, però è chiaro che per quelle imprese significa avere incassato decine, decine, centinaia di miliardi in tutta Europa di extra profitti.
Professore,
a questo noi in Italia abbiamo aggiunto una scelta nostra interna, e cioè il fatto che abbiamo agganciato la bolletta della luce alla bolletta del gas, pur sapendo che attraverso il gas in Italia si produce solo il 40% di energia elettrica, il restante 60% è prodotto da fonti alternative, idroelettriche e quant'altro, che non hanno certamente avuto l'impatto dell'aumento del prezzo del gas, che comunque doveva essere del 70% e non del 900%. E se andiamo a vedere i dati, il grosso di questo aumento del prezzo del gas è avvenuto prima della guerra Russia-Ucraina. Bene, questo è il quadro dei dati oggettivi. E allora, ripeto, questa crisi dell'energia, dei prezzi dell'energia, eccetera, non è che deriva per incanto, deriva per un errore in Europa e per un addizionale errore in Italia, che è l'aggancio alla bolletta del gas. In via oggettiva, le bollette del gas in questo periodo che ho detto, da gennaio 2021 a luglio 2021, 22, potevano aumentare del 70% a parità di profitti delle imprese energetiche, e la luce e l'energia elettrica in Italia poteva aumentare del 28% a parità di profitti delle imprese energetiche, perché è chiaro, chiunque sa calcolare, se il gas aumenta del 70% ma incide per il 40% nella produzione di energia elettrica, il tetto massimo ragionevole a parità di profitti delle imprese energetiche del 28%.
Certo.
E in realtà le famiglie e le imprese hanno pagato aumenti del 200, 300, 400%.
Sì.
E l'altro errore che si è aggiunto in Europa adesso, in questi mesi, è stato che tutti i governi, giustificati dall'emergenza, dalla difficoltà delle famiglie e delle imprese, hanno intrapreso la strada di dare con i soldi dello Stato sussidi alle famiglie e alle imprese, sussidi importanti. Noi in Italia quest'anno abbiamo dato 65 sì. miliardi di sussidi, la Germania ha annunciato un programma di 200 miliardi in 2 anni, quindi la Germania tutti l'hanno criticata, però grosso modo in termini relativi dà gli stessi sussidi che abbiamo dato noi in Italia.
Si è mangiata tutto il surplus la Germania.
Ma entrambi i paesi fanno un errore colossale, e cioè quello di dare sussidi alle famiglie e alle imprese per fare cosa? Per pagare le bollette.
Sì.
Quindi in realtà questi sussidi vanno a pagare gli extra profitti.
Vanno a fare a incrementare gli extra profitti, dice lei.
No, non incrementare, a pagarli.
Mm. Io adesso
non li pagano del tutto famiglie e imprese, li pagano in parte le famiglie e le imprese e in parte i soldi dello Stato dati come sussidio a famiglie e imprese. Ora, questa situazione a me pare paradossale, masochistica, a meno che non sia voluta.
Ecco, allora io qui le chiedo e le faccio 2 domande in una. Lei è un economista, è stato viceministro, conosce la politica ed è un uomo di mondo, insomma, non è un manichino della Rinascente, no? Quindi, perché tutti adesso sbraitano, anzi, non tutti, prima tutti l'opposizione, meno quelli che stavano al governo, io sentivo oggi anche il dibattito in Parlamento, no? Sul decreto aiuti ter, è ovvio che finché lo dice Bonelli, Sinistra Italiana, i 5 Stelle, uno se lo può aspettare, no? gli extraprofitti, colpiamo gli extraprofitti. Prima lo diceva pure la Meloni, ma adesso come fai a colpire gli extraprofitti? Cioè, in che modo? Una categoria particolare, no? E poi alla fine arriviamo al problema, al peccato originale, il TTF di Amsterdam, come ci si sgancia? Perché non, se fino adesso non è stato fatto.
Allora, la risposta a queste sue domande importanti e legittime l'ha data la nostra agenzia ARERA 10 giorni fa. Semmai il problema è chiedersi perché l'ARERA ha dato questa risposta 10 giorni fa e non 19 mesi fa? Qual è la risposta che ha dato ARERA? Ufficiale. 10 giorni fa ARERA è l'agenzia che regolamenta le tariffe nel settore della luce e del gas, ok? Quindi agenzia pubblica, ha detto a chiare lettere che se avesse applicato il vecchio metodo di calcolo, nel mese di ottobre le bollette sarebbero aumentate del 157%. Poiché l'ARERA ha cambiato il metodo di calcolo, cioè cosa ha fatto l'ARERA? Ha fatto quello che io dico da 19 mesi, ha preso come riferimento del calcolo i prezzi, sostanzialmente i prezzi veri all'importazione del gas, e sulla base di questo nuovo metodo di calcolo l'ARERA ha annunciato che per il mese di ottobre le bollette diminuiranno del 12% invece di aumentare del 157%. Allora la risposta alle sue domande l'ha data l'ARERA, c'è una domanda da fare all'ARERA: perché ha aspettato sostanzialmente la fine di ottobre del 2022 e non ha cominciato ad applicare quel metodo di calcolo ragionevole già 19 mesi fa? Anche perché, una considerazione, questo intervento dell'ARERA avviene a ottobre 2022, quindi le bollette invece di aumentare diminuiranno del 12%, ma diminuiranno rispetto al livello delle bollette del mese precedente,
certo,
che è magari 300% in più di un anno e mezzo fa.
Beh, ci sono state le elezioni nell'ottobre scorso, diciamo.
No, ma questo vale per tutta Europa, quindi non è un problema di elezioni, il problema è più serio, cioè il problema è il coraggio politico in uno Stato liberale che lascia al libero mercato.
Poi su questo, attenzione, ci sarà da discutere.
Agenzie di controllo, perché nel libero mercato non si creino situazioni di abuso di potere di mercato. E quello che stiamo vivendo è un abuso di potere di mercato. Anzi, aggiungo, mi meraviglio come mai anche l'agenzia antitrust italiana e tutte le altre agenzie europee non siano intervenute a segnalare questa cosa anomala derivante dall'abuso di potere di mercato, perché quando parliamo di extra profitti bisogna parlare di abuso di potere di mercato.
Professore, lei mi ha quasi rubato la domanda.
Questa è una colonna portante, scusi, ma prego. Questa è una colonna portante dello Stato liberale, ecco, e dell'economia di mercato, ecco, proprio perché lasciando al mercato occorre che il mercato abbia delle regole.
Allora,
che sono in qualche modo fatte rispettare da agenzie indipendenti. Questo è lo Stato liberale, democratico, occidentale.
Professore, lei mi ha quasi rubato la domanda, però io la lascio un attimo in stand-by, come dicono quelli che parlano bene, perché vorrei restare un minuto sull'inflazione e chiederle una spiegazione, proprio come farebbe con degli studenti, insomma, alle prime armi del primo anno. Inflazione, lei ha parlato dell'inflazione al 12% perché appunto abbiamo questo impatto delle materie prime energetiche, no? Allora, però,
abbiamo cercato di spiegare perché siamo arrivati al 12%.
Sì, ma io volevo arrivare
a chiederci cosa provoca il 12% di inflazione.
Io le volevo chiedere un'altra cosa, però, restando agganciati a questa cifra, no, a questo 12%, lei ha parlato di un'inflazione che sennò altrimenti si sarebbe attestata attorno al 5%, forse meno del 5%. Allora, mi passi, io glielo chiedo veramente come un bambino delle elementari, perché, no, per capire meglio, approfitto di lei, no? Allora, per tanto tempo abbiamo avuto praticamente un'inflazione a zero, no? Molti dicevano, bisognerebbe portarla almeno al 2% perché è fisiologica, i tedeschi con la sindrome di Weimar, oddio no, assolutamente no. Che cosa è successo in questi ultimi tempi? Mi corregga se sbaglio. Abbiamo l'esempio americano, no? Anche loro hanno un'inflazione forte, che però deriva da un surriscaldamento dell'economia, perché adesso non lo stiamo a spiegare, dopo la pandemia è stato immesso un forte quantitativo di moneta, no, nel mercato, e quindi si è alzato il tasso di inflazione. Adesso la faccio in termini molto semplici. Da noi invece è successo il contrario. Quell'oscillazione, quel range dal 2 auspicato da molti economisti in precedenza, no, qui in Europa, qui in Italia, al 5%, da cosa è dovuta? Anche noi abbiamo avuto un surriscaldamento dell'economia? Perché se siamo al 12, no, lei dice il 5, se sottraiamo quel 7 di inflazione da gas naturale, no?
Esatto. Allora, attenzione, distinguiamo subito. L'inflazione americana è spinta da un eccesso di domanda, l'economia americana è surriscaldata, la controprova è che la disoccupazione in America è al 3%. L'inflazione europea, e quindi anche italiana, è un'inflazione da costi, non da eccesso di domanda, è un'inflazione da costi per l'aumento dei prezzi dell'energia. Quindi sono due inflazioni diverse. In entrambi i casi si può tentare di battere l'inflazione con la politica monetaria restrittiva, aumentando i tassi di interesse e riducendo la liquidità, con una differenza enorme, che la politica monetaria da sola può battere l'inflazione, ma solo attraverso una profonda recessione. È chiaro che se in America l'inflazione è da domanda, allora si frena la domanda, magari non si va in recessione, ma si cresce molto meno, e quella politica monetaria può bastare a riportare l'inflazione sotto controllo. Ma in Europa, se usiamo solo la politica monetaria, possiamo battere l'inflazione, ma essendo un'inflazione da costi, deve passare per un bagno di sangue, di recessione, di disoccupazione, per frenare i prezzi. Questa è la consapevolezza che dobbiamo avere. Per di più aggiungiamo, come abbiamo già detto, che questo picco di inflazione europea, per esempio in Italia al 12%, è arrivato al 12% mentre poteva stare entro il 5%. Perché è arrivato al 12%? Ripeto, per un ottuso masochistica non volontà di far agire le agenzie di controllo del mercato. E quindi per aver lasciato, agganciato al TTF di Amsterdam il prezzo del gas, e in Italia per aver lasciata la bolletta della luce agganciata a quella del gas. Tutto questo, l'invasione russa dell'Ucraina non c'entra nulla, o meglio, tutto questo era già avvenuto prima. L'invasione russa dell'Ucraina ha determinato che quei prezzi rimanessero comunque alti. Potevano magari ridursi, e invece non si sono ridotti a causa della guerra russo-ucraina.
E adesso facciamo i conti con la NADEF. E la NADEF ci dà una prospettiva di crescita, diciamo così, esile, o 0,3% per il prossimo anno, più tutto il discorso sul debito pubblico. Tornando all'incipit iniziale, no? Quali sono allora gli scenari possibili di spesa, di controllo anche della pace sociale, no? Da parte di questo governo? Finora abbiamo visto, c'è Giorgetti che, insomma, tutto sommato è una persona cauta, ecco, torna anche questo termine, cauto, attento, premuroso, non fa passi più lunghi della gamba. Cosa possiamo prospettare per il prossimo futuro, quindi i prossimi mesi?
Partiamo intanto dal dato di fatto dell'inflazione al 12%, ok? Ora, a fronte di un aumento medio dei prezzi del 12%, va considerato che sulle fasce medio-basse di reddito l'incidenza è molto di più del 12%, ovviamente, perché se i prezzi sono luce e gas, beni alimentari, eccetera, è chiaro che queste voci incidono molto di più sui redditi medio-bassi, quindi si produce una spaccatura in termini di equità sociale dell'impatto dell'inflazione al 12%. Ma a fronte di questo 12% c'è un aumento dei redditi, dei salari, che se tutto va bene sarà dell'1-2%. Quindi già oggi sappiamo che il potere dal assicurazioni, eccetera, verrà tagliato del 10%. Se questo è, vuol dire che andiamo incontro ad una frenata molto brusca sui consumi e di conseguenza sugli investimenti delle imprese. Ecco perché nel rapporto di previsione del Centro Studi Economia Reale, presentato ad Ancona il 7 ottobre scorso, come ho già detto, le nostre previsioni danno una crescita l'anno prossimo con tutto l'ottimismo possibile, ma sotto zero, meno 0,1%.
Sotto zero addirittura.
Certo, il Fondo Monetario Internazionale è più pessimista del mio piccolo centro studi, perché ha dato meno 0,3. Quindi la prospettiva per l'anno prossimo è crescita zero e inflazione alta, cioè quella che si chiama in tutti i libri di economia stagflazione, ammesso che non sia vera e propria recessione profonda, stagflazione. Rispetto a questo scenario, la NADEF tendenziale, che giustamente il governo Draghi ha fatto a fine settembre solo con gli andamenti tendenziali, perché poi la politica economica e gli obiettivi programmatici spettavano e spettano giustamente al nuovo governo Meloni eletto dagli italiani. Bene. In quella NADEF il tendenziale era posto a più 0,6% già per l'anno prossimo. La nuova versione del governo Meloni porta quello più 0,6 a più 0,3. Dopodiché dice che per effetto delle politiche economiche, della legge di bilancio e degli ulteriori sussidi da dare alle famiglie, quello 0,3 diventerà 0,6. Quindi quello che per Draghi era tendenziale, per il governo Meloni diventa obiettivo programmatico. Però mi lasci fare una considerazione. Ecco. Se l'intervento del governo, della politica economica, diciamo, sposta la crescita da 0,3 a 0,6 nel 2023, si limita a dare un colpettino al sostegno della crescita, perché capisce che 0,3% in più è bene, è positivo, tutto quello che volete, ma è una cosa molto microscopica rispetto al dato di una crescita zero. Ok? Ecco. Dopodiché però giustamente si dice da una parte le risorse non ci sono, gli spazi sono stretti, la coperta è corta. Bene? Allora qui in Italia da anni si confrontano due scuole di pensiero. La prima, che giustamente attenta, e io condivido questa attenzione, agli equilibri di bilancio pubblico, e cioè dice: se dobbiamo rispettare gli equilibri di bilancio pubblico, non possiamo fare una politica economica forte, strutturale, che incida sull'economia. L'altra scuola di pensiero dice al rovescio che poiché bisogna fare una politica economica forte e strutturale, allora bisogna fare lo scostamento di bilancio aumentando deficit e debito. Allora, sono entrambi sbagliate queste posizioni, con una differenza, e la prima, quella della prudenza, comunque ci porta a un risultato di crescita asfittica, ma almeno tiene sotto controllo il debito pubblico e i rischi conseguenti ad una crisi da debito pubblico. La seconda, quella che chiede scostamenti di bilancio, deficit e debito in più, ci porta dritti dritti in fondo al baratro della crisi da debito pubblico. Questa è la differenza. Però sono entrambi sbagliate per un punto, perché entrambi queste due scuole di pensiero danno per scontato che la politica economica si fa solo in termini di differenze tra spese e entrate, un po' più di deficit, un po' meno di deficit, un po' più di debito e così via, a fronte di una situazione italiana in cui il bilancio pubblico quest'anno, nel 2022, ha una spesa pubblica totale di 1.049 miliardi di euro e ha un'entrata totale della pubblica amministrazione di 940 miliardi di euro. Allora, ma all'interno di quei 1.000 più miliardi di spesa, all'interno di quei 940 miliardi di entrate, non si può toccare niente?
Sì, cioè, questo è un discorso che lei affronta spesso, diciamo.
La mia posizione da sempre è che la vera politica economica non è quella che fa più deficit e più debito, ma è quella che va a riformulare, a rimodulare, a intaccare le voci di spesa e le voci di entrata senza un euro in più di deficit e di debito. Cosa vuol dire questo? Se dentro quei 1.000+ miliardi di spesa il 98% è spesa per consumi e il 2% è per investimenti, e dentro quella spesa corrente ci sono almeno ogni anno 70, 80, 90 miliardi di sprechi, malversazioni, ruberie che vanno anche a cosche criminali, bene, e se dentro quei 940 miliardi di entrate mancano 100 miliardi di evasione, allora se non si tocca nulla di questi due moloch, ecco allora che ci troviamo di fronte al bivio delle due scuole di pensiero, quella che chiede scostamenti deficit e debito è molto più incosciente, nel senso che non capisce che nel giro di poche settimane piomberemmo nel baratro di una crisi finanziaria pesante. L'altra, quella chiamata più prudente, è più ragionevole, è più prudente, ma anch'essa dimentica di mettere sul tavolo in discussione 1.000+ miliardi di spesa e 940 miliardi di entrate. Non so se ci siamo resi conto della differenza delle dimensioni. Qui stiamo discutendo di provvedimenti di qualche decina di milioni, di provvedimenti che recuperano 1 miliardo di qua, 1 miliardo di là.
Si spiccioli, diciamo.
Cioè praticamente di bricioline, perché rinunciamo a discutere le cifre vere.
Però, professor Baldassarri, è oggettiva anche un'altra cosa, che diciamo queste due scuole di pensiero da lei citate sono in qualche modo, volenti nolenti, direttamente o indirettamente, funzionali alla stabilità, alla sopravvivenza di questo sistema. Sistema che la politica, intesa in senso, la politica intesa nel senso delle forze che hanno governato e che governano e che gestiscono in qualche modo il potere, anche negli enti locali territoriali, a livello centrale, non è in grado, non ha voglia o è collusa, non è in grado di intaccare, di mettere in discussione, o perché c'è colluso, o perché ci guadagna, o perché è permeata con essa, o perché è un avversario estremamente difficile, per sopravvivere conviene, no, allinearsi. Infatti abbiamo visto anche nel decreto che si voterà tra mezz'ora, tra un'ora, tra quanto si voterà in Parlamento, ci stanno anche lì le solide mancette, i soliti contributi al gasolio e alle paleoliche, anche contraddittorie, schizofreniche tra loro, no? Quindi, insomma, lei fa bene a ricordarlo, perché non è la prima volta che lo fa, insomma, anche in tempi non sospetti. Però alla fine sbattiamo sempre contro questo muro di gomma, no?
Ma lei ha toccato il punto centrale, cioè la vera risposta data in silenzio, facendo circondare da un muro di gomma i ragionamenti che sto facendo, come lei giustamente ha detto, da anni e anni, rispetto ai quali c'è stato silenzio assordante e c'è ancora silenzio assordante. La vera ragione è che evidentemente c'è un coagulo di interessi, probabilmente, sicuramente trasversali, che hanno avuto il sopravvento con governi di centrodestra, con governi di centrosinistra, con governi tecnici, devo dire negli ultimi 20-25 anni sicuramente, perché? Perché non si vuole toccare quella parte di spesa, ripeto, 80-90 miliardi all'anno, che va a quelle cose che lei diceva, chiamiamoli eufemisticamente sprechi, malversazioni, ruberie, e non si vuole toccare quell'altro moloch che sono i 100 miliardi di evasione fiscale. Allora, se noi partiamo da questi due presupposti, la conseguenza è evidente: ci barcameniamo, cerchiamo di mantenere comunque un equilibrio di conti pubblici. Qual è il prezzo però di tutto questo? Anche perché l'alternativa di sfondare deficit e debito ce la giocheremmo in 2-3 settimane, voglio dire, quindi sarebbe evidente dopo poche settimane che è una follia pura.
Sì.
Ma l'altra alternativa, apparentemente è giustamente più ragionevole, ha un prezzo. Qual è il prezzo? Un'economia italiana che cresce in modo asfittico tra lo 0 e l'1% e si allontana sempre più dall'Europa, dalla media europea e dalle e dai paesi più prosperi. Le faccio un esempio concreto. Quest'anno, nel 2022, con l'ottima crescita del 2021 e la buona crescita del 2022, noi torniamo, come tutti hanno notato, al PIL del 2019, prima della pandemia. Quindi tra il 2021 e il 2022 abbiamo recuperato quello che avevamo già nel 2019. Ma c'è una differenza. Il PIL pro capite quest'anno sarà circa 27.400 euro a testa per ogni italiano, ok? Quindi sarà uguale a quello che avevamo avuto nel 2019, prima del Covid, che era appunto di 27.377 euro a testa. Il problema italiano però è che questi 27.400 euro sono fermi dal 2000, cioè noi non abbiamo recuperato il 2019, in realtà siamo tornati al 2000, 22 anni dopo, con una differenza, che quando nel 2000 avevamo 27.400 euro a testa in Italia, allora stavamo sopra la media dei paesi dell'euro del 3% e sopra la media dei paesi dell'Unione Europea del 15%. Quest'anno i nostri 27.400 euro a testa risulteranno e risultano inferiori alla media dell'Unione Europea del 7% e inferiori alla media dei paesi dell'euro del 15%. La sostanza è molto semplice: se noi rimaniamo fermi per 22 anni è ovvio che gli altri ci sorpassano.
Certo. Oh, professore.
E la prospettiva dopo il 2023 è una crescita ancora tra 0, l'1, l'1,1 e quant'altro.
Sempre asfittica.
E do un'ultima indicazione: se noi crescessimo negli anni futuri dell'1% all'anno, noi non recupereremmo mai più il livello medio del reddito europeo e del reddito dell'area euro. Per recuperare un po' col tempo la media europea e la media dell'euro occorre aritmeticamente, è un ragionamento aritmetico ma che deve dare riflessioni di politica economica, occorre il 3% di crescita all'anno da qui ai prossimi 20-30 anni. Con il 3% all'anno noi riprenderemmo la media dell'Unione Europea nel 2032 e la media dei paesi euro nel 2037.
Beato chi ci avrà un occhio, diceva mia nonna.
A fronte di questo quadro c'è il discorso che ci stavamo facendo, la NADEF, i provvedimenti, la politica di bilancio, la nuova legge finanziaria, eccetera. Ma quegli interventi di politica economica in quantità e qualità devono essere confrontati con il quadro che ho appena indicato.
Oh, però professore, intanto una parentesi, quest'anno sono 77 miliardi di euro che se ne vanno per interessi del debito pubblico, no? E sono destinati a aumentare.
Questo è uno dei nodi, perché è uno degli elementi che fanno vedere che siamo un cane che si morde la coda.
Ecco. Oh, un'altra cosa, lei prima ha parlato, adesso la porto non po' fuori strada, però ecco, in conclusione, poi magari questa la approfondiremo meglio in un'altra trasmissione, no? Lei ha parlato prima di Stato liberale che appunto opera in un regime di mercato e va bene, ci siamo. Però in una recente bella trasmissione, come tutte quelle che fa con Landi a Radio Radicale, io l'ho ascoltata, molto interessante, capire per conoscere. Voi avete ritirato fuori, perché poi è vero che si possono, teoricamente, sarà molto difficile, abbiamo visto, recuperare questi 90 miliardi o parte dei 90 miliardi, cioè ci sarebbero, potenzialmente ci sono, no? Poi però faccio a mettere le mani sopra. Però il problema anche dello sviluppo dell'economia è dovuto all'allocazione e alla produttività di queste delle risorse, diciamo così, no? Mi passi il termine. Allora noi abbiamo un 54%, mi corregga se sbaglio, di rapporto tra spesa pubblica e prodotto interno lordo complessivo in Italia, in Italia.
No, quest'anno siamo al 54%.
54 ho detto io, 54%.
Esatto.
E un 49,8, quindi un 50%, la metà, diciamo, il rapporto tra entrate erariali in rapporto al prodotto interno lordo. Quindi metà dell'economia italiana è come disse Landi, è intermediata dal bilancio pubblico. Va bene, ma questo ha un'incidenza, perché qual è la produttività, diciamo, di queste risorse impiegate poi alla fine? Perché, insomma, sono tanti soldi, siamo quasi in economia... Non dico, lei c'è il centro studi economia reale, qua è un'economia socialista reale, insomma.
Beh sì, è un'economia,
è una battuta, ovviamente,
mercato, eh? È un'economia di mercato con un pesante intervento pubblico, però le devo fare un altro esempio. Allora, teniamo conto di questo, che nel settore privato, famiglie e imprese, ogni 100 euro, 80-82 sono spese per consumi. 18-20 sono risparmi e investimenti. Quindi quando io tolgo 100 euro dal settore privato, riduco, facciamo i conti pari, riduco i consumi di 80 e gli investimenti di 20. Ok?
Sì.
Questi stessi 100 euro che entrano nel bilancio pubblico vengono spesi dallo Stato, dalle regioni, dalla pubblica amministrazione. Solo che questi 100 euro spesi dalla pubblica amministrazione sono 98 euro di consumi e 2 euro di investimenti. Quindi ogni volta che sposto 100 euro dalle famiglie alle imprese dentro il bilancio dello Stato e poi li faccio tornare all'economia attraverso la spesa pubblica, io taglio gli investimenti privati di 20 e aggiungo investimenti pubblici per 2. Quindi sto dragando la base produttiva del sistema economico, sto riducendo la produttività totale dei fattori, cioè sto minando le basi di crescita per gli anni futuri.
Meno innovazione, meno produttività, dice lei.
Lei immagini, Scagnetti, se questa cosa non la faccio un anno solo, ma la faccio per 20 anni di seguito, come è avvenuto dal 2000 al 2022, mi ritrovo, come si dice al mio paese, in brache di tela, cioè con un reddito italiano pro capite che sta fermo da 22 anni.
Oh, anche qua, come abbiamo visto, come prima facevamo, diciamo, citavamo, riportavamo le critiche e il j'accuse contro gli extra profitti, bisogna battere, anche qua però c'è sempre un diuturno piagnisteo, che io me lo ricordo pure da prima, di 20 anni fa, però sugli scarsi investimenti, e quindi adesso pure i comuni stanno messi malissimo con questa, la prossima legge di bilancio, non sanno quanto potranno spendere nei prossimi 3 mesi, opere ferme, servizi, quindi un po' tutti, no, come al solito, si lamentano perché non c'è certezza. L'industria, quella che investe nella ricerca e nello sviluppo, pensiamo all'aerospazio, no? Deve avere certezze, programmi di spesa certi, no? E siamo sempre là, alla fine c'è il piagnisteo per gli investimenti, però poi è il 2% del pubblico, no?
Esattamente, facciamo un altro esempio, perché giustamente tutti abbiamo detto dell'importanza enorme, dell'occasione enorme per l'Italia, per l'Europa, ma per l'Italia in particolare, dei fondi del PNRR, cioè quei famosi 209 miliardi di europei che entrano nell'economia italiana, parte addirittura 70-80 miliardi a fondo perduto e gli altri sono debiti che dovremmo ripagare nel lungo termine. Bene, due elementi: i fondi europei del bilancio ordinario, quello che c'è da tanti anni, che arrivano in Italia, che sono destinati all'Italia, che in gran parte tra l'altro sono soldi italiani che vanno al bilancio europeo e poi ci restituiscono sotto forma di fondi strutturali, perché noi siamo contribuenti netti al bilancio europeo, ma al di là di piccole differenze, quei fondi europei negli ultimi 30 anni l'Italia li ha spesi solo al 40-45%. Cioè non siamo stati in grado in questi decenni neanche di utilizzare i fondi del bilancio ordinario europeo.
Ora, il solito problema dei residui attivi, mi pare si chiamino, quelli che restano nei cassetti.
Sono residui, se non li spendi tornano al bilancio europeo, li perdi.
Okay? Sì.
Tant'è che abbiamo chiesto più volte proroghe, flessibilità, ma fateli spendere un po' più a lungo e così via. Ora, di fronte al PNRR era chiaro, e Draghi l'ha detto in mille modi, con grande chiarezza e determinazione, che quei fondi sono da spendere presto e bene. anche perché sono legati, l'arrivo di quei fondi sono a tranche e sono legati a due condizioni. La prima è che finanzino stati di avanzamento di lavoro dei progetti. Non è che gli possiamo raccontare le favole, dobbiamo fargli vedere che se stiamo costruendo un ponte, allora i fondi arrivano quando ho messo il primo pilastro, quando ho messo il secondo pilastro, quando ho
il cantiere terzo, aperto, diciamo.
Cantiere aperto è stato avanzamento.
Non la vecchia porcilaia che si apriva con la cassa per il mezzogiorno e poi si pigliavano i soldi.
Lasciamo stare, la cassa del mezzogiorno è stato uno strumento gigantesco positivo fino ai primi degli anni 60.
Vabbè, ci hanno pure marciato però, professore.
È un'altra intervista. La seconda condizione per i fondi del PNRR è che l'Italia realizzi le riforme strutturali e questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Quindi queste due condizioni fanno sì che quei fondi arrivano solo se noi presentiamo stati avanzamento lavori sul piano dei cantieri e riforme strutturali approvate definitivamente dal Parlamento, non disegni di legge presentati che mancano poi i decreti delegati e quant'altro.
E la riforma fiscale ce la fanno a farla?
Scusi Scagnetti, la controprova di questo è scritta nella NADEF, perché con grande onestà e trasparenza il governo Draghi nella NADEF di fine settembre ha scritto, contrariamente a quello che aveva scritto nella NADEF, nel DEF di aprile, quindi pochi mesi dopo, ha scritto numeri scritti e stampati che quest'anno gli investimenti del PNRR in Italia avrebbero dovuto essere 30 miliardi. A settembre ha scritto che quest'anno ne faremo solo 15 miliardi. Cioè già quest'anno, il primo anno, invece di 30 miliardi ne spenderemo 15, la metà. Ora, questo giochetto non può essere proiettato negli anni futuri. Perché? È perché negli anni futuri quei fondi arrivano, ripeto, se c'è lo stato avanzamento dei lavori e le riforme. Mentre quest'anno la prima tranche era un anticipo e quindi non era legato a queste due condizioni. Certo. La seconda tranche era sulla base di certi provvedimenti che erano stati avviati e quindi diciamo ci è stata data sulla fiducia. Ecco. Ma dall'anno prossimo in poi non c'è più data dalla fiducia. Ora il governo Draghi e il governo Meloni hanno scritto nella NADEF che già dall'anno prossimo i fondi PNR verranno utilizzati bene e presto con investimenti che dovranno essere l'anno prossimo di 45 miliardi, l'anno dopo altri 40, l'anno dopo ancora altri 40, quindi in prospettiva c'è scritto che faremo gli investimenti del PNRR, però la base di partenza, la realtà di questo 2022 è che per ora quest'anno ne abbiamo fatti la metà.
Ma diciamo che c'è anche un po' di confusione, un po' perché qualcuno vuole fare il ponte sullo stretto, qualcun altro chiede le strade e infrastrutture, quindi speriamo che si chiariscano le idee.
Sì, ma al di là di questo dibattito i fondi PNRR sono già stati assegnati per grandi linee. Il problema è fare i progetti, metterli a terra, aprire i cantieri e fare le riforme, tra l'altro. Perché la riforma della giustizia, la riforma della pubblica amministrazione, la riforma della concorrenza, io aggiungo la riforma fiscale vera, sono condizioni prioritarie.
Perché vera? Tra virgolette, mi immagino. Hai un tono di voce, la riforma fiscale vera? Cioè, perché qual è quella che...
Perché la riforma fiscale vera parte da una riforma fondamentale, strutturale dell'IRPEF, non di alzare un po' più o un po' meno il tetto per la flat tax, di ridurre un pochino
i giochetti, abbiamo visto.
Cioè, capisce, qui la riforma fiscale o la fai o non la fai. È come la vecchia battuta che non si può mettere incinta una signora un po', soltanto un po', ecco.
Va bene. Con questa, come dire, questo umorismo da ostetricia e chirurgia, chiudiamo questo...
Un po' d'osteria.
D'osteria, ecco, forse, beh, meglio ancora, è più allegra. Noi ringraziamo il professor Mario Baldassarri, lo ricordiamo, già vice ministro dell'economia, presidente del Centro Studi Economia Reale e adesso impegnato nella sua nuova iniziativa Urbino, mi corregga se sbaglio.
No, ecco, è sbagliato. Nuova. sono presidente dell'Istao di Ancona, ma l'Istao è stato fondato 60 anni fa dal mio primo grande maestro che è Giorgio Fuà, quindi sì, non è nuova.
Diciamo che il suo nuovo incremento d'impegno, perché adesso è molto attivo, fa avanti e indietro, insomma, ecco.
Esattamente.
Salviamoci in calcio d'angolo con Baldassarri.
No, sono nuovo come presidente, per me è un nuovo impegno. Ma l'Istao esiste e fortunatamente esiste da 60 anni e ha un suo prestigio raccolto in tutti questi anni.
E allora, in attesa di chiacchierare con lui sul rapporto sull'economia reale, appunto, del suo centro studi, che è stato già presentato, e in attesa della legge di bilancio, la legge finanziaria, insomma, chiamatela come volete, che sarà di venire tra poco tempo, noi ci congediamo dai fruitori del sito di informazione insidertrend.it e dagli ascoltatori di Radio Omega Sound. Quindi salutiamo Baldassarri e lo ringraziamo di nuovo.
Buonasera a voi.
E salutiamo i nostri ascoltatori. Un cordiale saluto da Gianluca Scagnetti.